Ecco, noi continuamente abbiamo il problema di leggere i Vangeli con delle precomprensioni, che sono le prime impressioni, e anche una serie di letture stereotipate. Innanzitutto noi dobbiamo inquadrare un po' perché questo testo si legge in questa domenica. In questa terza domenica di Quaresima noi stiamo andando verso la Pasqua e viene letto il testo che è dal Vangelo di Giovanni. Mentre gli altri evangelisti pongono questa scena così drammatica al termine dei Vangeli come quasi una chiusura dell'avventura pubblica di Gesù, proprio quando tutto ciò farà suscitare lo scontro frontale con le autorità religiose di Gerusalemme, invece Giovanni ha tutta un'altra impostazione. Noi siamo al capitolo secondo. Questo capitolo secondo è formato da due parti. La prima parte sono le nozze di Cana, che è la prima manifestazione pubblica di Gesù, dove lui cambia l'acqua in vino, prendendo l'acqua da un rituale ebraico, l'acqua delle giare della purificazione dei giudei. E come ha iniziato a manifestare la sua gloria ai suoi discepoli, e i suoi discepoli iniziano a credere in lui ancor più seriamente, ecco che lui parte dritto e filato verso Gerusalemme e va a celebrare una Pasqua. La Pasqua annetteva dei riti di preparazione. La Pasqua annetteva, per esempio, il rito degli azimi, dove nella ritualità proprio casalinga, domestica, si faceva il rito degli azimi, dove venivano cercati i lieviti vecchi. Bisognava pulire la casa da tutto quello che era il lievito vecchio, del pane antico, perché bisognava entrare nella novità della Pasqua. Non abbiamo il tempo di approfondire questo fatto. Infatti proprio resta un po' anche nella nostra tradizione, più che altro anche perché tutto ciò corrisponde con l'inizio della primavera e anche un cambio di assetto domestico, la tradizione delle pulizie di Pasqua o cose di questo genere. Vale a dire, c'era un prepararsi alla Pasqua e Gesù celebra il rito della preparazione alla Pasqua con questo atto, che è il classico atto di un profeta. Ecco, torniamo a dire, non è che Gesù fa una cosa completamente inaudita, assurda, mai sentita, ha perso le staffe, ha perso il controllo. No, Gesù sta facendo un atto profetico, come ne abbiamo molti nell'Antico Testamento. Possiamo ricordare di oggetti spezzati, mura abbattute o cose simili, gesti molto duri, gesti dove il profeta veniva in nome di Dio a denunciare una situazione, a annunziare un cambiamento, a comunque porre una rottura che veniva dalla volontà di Dio. Ecco che Gesù fa questo atto, che è un atto di purificazione. È un atto in cui lui trova gente che vende buoi, pecore, colombe e cambia monete. Cosa vuol dire tutto questo? In realtà tutte queste attrezzature erano necessarie al culto di Gerusalemme secondo quello che era un sistema di ritualità, di sacrifici, di offerte che dovevano essere fatte in una ben precisa moneta, e lui blocca tutto questo, rovescia i tavoli dei cambiavalute, appunto, e tutto questo commercio. Infatti dice: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato, dice la traduzione. La parola è proprio in greco, è emporio, cioè emporeuomai è un verbo che indica l'entrata, l'uscita, il fatto di i movimenti economici, le entrate, il mercato, un luogo dove si guadagna. Ecco, la casa di Dio è diventato un luogo dove si guadagna. Ma a cosa sta facendo riferimento il Signore Gesù in questo momento? I discepoli ricordano che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Ecco, questo zelo che è una tensione vitale verso le cose di Dio, una tensione, un amore, una cura, essere particolarmente attenti alle cose sante, essere attenti alle cose che valgono. Ecco, questo richiede che uno butti via qualcosa. Questo senso di purificazione, che è legato anche alla Pasqua, che è il cambiamento, è l'uscita. Infatti questo testo noi lo leggiamo adesso proprio per prepararci alla Pasqua, per vivere questo tempo qui, questo tempo in cui rovesciare i tavoli di cambiamonete, in questo tempo in cui buttare via tutta questa paccottiglia che prende il posto di un'altra cosa. Dice: portate via queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. Quello che doveva essere un luogo del padre è diventato un mercato. Questo fatto, questo evento, a cosa veramente puoi fare riferimento? Noi dobbiamo continuare a leggere e abbiamo proprio l'apice del testo quando abbiamo questa parola profetica, perché logicamente i giudei prendono la parola e si adirano, perché quel giorno Gesù non ha fatto guadagnare nessuno sulla spianata del Tempio. E allora, diciamo così, che gli chiedono come si permette di fare queste cose qui. E lui dice questa frase enigmatica: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Ecco che siamo passati dalla casa del padre al tempio che avrà un destino, sarà distrutto e sarà ricostruito. Ed è molto interessante ricordare che chi distrugge sono loro che gli stanno parlando, chi ricostruisce è lui. Tutto questo ci porta a questa presa in giro che gli fanno: sì, questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Ecco che qui iniziamo a decodificare, iniziamo a capire che l'evangelista ci vuole far capire qualcos'altro. Gesù sta facendo, diciamo appunto, un rito di purificazione, sta cacciando via cose che non sono adatte in un luogo che doveva essere casa del padre. E questo tempio, in realtà, che ha bisogno di questa purificazione, è esposto a questa distruzione, è esposto a questa violenza, perché c'è chi non accetterà questa purificazione, c'è chi non accetterà che le cose vengano fatte secondo il Padre, secondo la destinazione autentica di questo appunto tempio. Ma c'è il collegamento: il tempio è il corpo del Signore, il tempio è il suo corpo, questo corpo di cui lui sta in realtà parlando. Ma in questo momento l'Evangelista ci dice che i discepoli capiscono questo dopo la sua risurrezione. Allora questo fatto bisogna capirlo ancora meglio, ma l'Evangelista ce l'ha messo qui. Infatti noi ci stiamo preparando la Pasqua, dobbiamo capire che questo è il dramma in cui dobbiamo entrare nel dramma di questo scontro, di questo purificare, che però susciterà violenza, susciterà aggressione. Ma noi dobbiamo ricordare che il testo termina con un accenno a qualche cosa che sembra spurio, ma è in realtà centrale, è il termine del capitolo. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome, ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Allora noi abbiamo questo passaggio a 3 tappe. Il tempio è da purificare, ma il tempio è il corpo di Gesù, e per cui il corpo dell'uomo diventa una realtà che ha da essere messa in analogia con il tempio, e lui sa cosa c'è nell'uomo. Ecco che capiamo che questo tempio da purificare è il cuore dell'uomo. Noi dobbiamo vivere questa avventura della Quaresima preparandoci a questo scontro, che non è uno scontro morbido. Non si dà Pasqua senza angelo sterminatore, non si dà Pasqua senza Mar Rosso che vivifica l'uomo nuovo e uccide l'uomo vecchio, non si dà Pasqua senza cacciare il cambiamonete, il mercato, l'avidità, il possesso. Questo testo giovanneo, piuttosto peculiare, anche e soprattutto sul rapporto con il denaro, perché qui si parla veramente di un luogo di mercato, fare delle cose di Dio un luogo di guadagno. Ecco, bisogna entrare in combattimento. La Pasqua che ci vuole portare alla vita nuova richiede questa tragedia, la perdita di qualche cosa, la purificazione di qualche cosa. Certo che Gesù è nitido, è netto, è forte, come lo è nelle relazioni personali, dove, non dimentichiamo, Gesù non è uno che faccia sconti, non è uno che si relazioni alle persone in maniera accondiscendente, contratta le condizioni, no, assolutamente no. Il Signore Gesù porta la vita ed è incompatibile con la morte, porta la verità ed è incompatibile con la menzogna e non ha nessuna forma di trattativa con queste realtà. Ecco, che noi dobbiamo prendere da questo testo la forza, il coraggio di rovesciare i tavoli dei cambiamonete, di scacciare le cose che sono nel nostro cuore. Egli sa cosa c'è nel nostro cuore ed è venuto a fare questo gesto perché il nostro corpo divenga questo corpo distrutto e risorto, purificato, passato per questa sofferenza dell'azzeramento, sofferenza della rinuncia, sofferenza del sacrificio. Ne abbiamo bisogno. Non c'è vita nuova senza rottura con la vita vecchia. Veramente l'uomo, con il suo amore per le cose, per i beni, distrugge il Tempio di Dio, ma in Dio questo Tempio può essere ricostruito, risorto. Lasciamoci ammaestrare dalla disciplina della Quaresima, che ci vuole portare alla vita vera, che ci vuole allontanare dalla morte e dalla menzogna.